Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Roberto Pavanello da Vercelli, col quale parleremo di ascolti a lunga distanza e di quello che offre la propagazione delle onde elettromagnetiche in relazione all'attività solare. Al termine, come di consueto, lo spazio alle notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Buonasera Dario e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, Roberto Pavanello è il nostro esperto di ascolti a lunga distanza. DX significa proprio questo, D per distanza, X per incognita, perché chiaramente non si conosce mai qual è il punto che si riesce a collegare, o perlomeno è sempre un'incognita. Ecco Roberto, innanzitutto ci vogliamo aggiornare un poco per quanto riguarda la propagazione, che come è noto insomma ci sono vari fattori che influiscono sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Ricordiamo che la Terra innanzitutto si comporta come un grande magnete con i due poli, polo nord e polo sud, quindi c'è innanzitutto l'indice geomagnetico, c'è anche i fattori che riguardano la ionizzazione dello strato della ionosfera, l'attività solare. Ecco, innanzitutto, che cosa offre in questo periodo la propagazione e com'è la situazione dell'attività solare, Roberto?
Ma direi che il Sole si sta facendo una piccola vacanza, anzi piccola mica tanto, perché è da mesi oramai che dura. Il solar flash, l'indice solare, è quello che è legato all'attività di radiazioni elettromagnetiche da parte della nostra stella. È praticamente da mesi che non riesce più a salire oltre i 90, mentre la INDES, vale a dire la variazione del campo geomagnetico terrestre, variazione provocata dalla quantità di particelle che il Sole emette, quindi particelle solide, quindi atomi di elio, e anche lei sul basso, siamo intorno a 7-8 punti di INDES. Questo significa che sono un po' svantaggiate le onde corte e dovrebbero essere abbastanza favorite le onde medie, e infatti in questo periodo invernale generalmente verso le 6, le 7 del mattino si ha qualche ricezione nordamericana sulle onde medie, perlomeno delle stazioni più potenti, anche se anche qui non è da dire che si stiano facendo cose meravigliose.
Ecco, ma diciamo in questo periodo sono favorite più le onde medie che le onde corte, ma è un fatto proprio singolare di questo periodo o è abitualmente sempre in questo periodo stagionale è sempre così, Roberto?
Beh, in questo periodo stagionale le onde medie sono favorite rispetto al periodo estivo, in quanto essendo nell'emisfero nord le ore di buio in numero superiore a quello che si ha d'estate, la ionizzazione della ionosfera riesce a scendere a livelli bassissimi e quindi viene favorita la propagazione delle onde medie, che è proprio tipica dei mesi invernali e assolutamente praticamente impossibile ricezione dal Nord America sulle onde medie durante il mese estivo.
Ecco, ma è vero che quando c'è una cosiddetta allerta diramata dal Boulder Colorado, no? Il famoso osservatorio astronomico americano che oramai dirama questi bollettini su internet, sul proprio sito web, si sparge un po' la voce fra tutti gli appassionati di radioascolto che vanno subito a spazzonare le bande delle onde radio per vedere che se arrivano dei segnali eclatanti, cose inusuali?
Beh, certo, oramai sono tantissimi i siti di radioascolto che riportano anche loro i valori dell'attività solare emessi, come appunto hai detto te, dall'osservatorio solare di Boulder, nel Colorado. E certo, se si vede che c'è stata un'esplosione solare, se la ISME è passato da 80 a 100, è facile pensare che quella sera i 60 metri siano piene di stazioni andine e sudamericane, e anche i 31 e i 25 metri si possono fare delle ottime ricezioni dal Brasile. Se vedo che invece l'attività è da giorni che è fiacca, non si muove, magari continua a scendere, allora forse è meglio andare a dormire quella sera.
Sicuramente è un dato molto importante questo da seguire. Naturalmente basta, per chi ci segue, chi è a digiuno un po' di questa materia, basta naturalmente inserire in un motore di ricerca il nominativo del Osservatorio Astronomico di Boulder, Colorado, Stati Uniti d'America, per accedere direttamente al sito web di questo importante astronomico, osservatorio astronomico mondiale, e avere tutti i dati più importanti sotto mano, dati che ricordiamo sono utili per più o meno avere delle cosiddette previsioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, previsioni, ripeto, non sempre semplici da stabilire, però c'è chi le studia in modo molto, approfondito. Ad esempio c'è un settore delle vari istituti universitari navali che studiano la propagazione delle onde elettromagnetiche, anche perché poi quando si esce in mare bisogna sapere e bisogna conoscere quali sono le condizioni di propagazione delle onde radio, perché è un fattore molto importante per mantenere contatti con la terraferma, e questo nonostante che tuttora ci siano dei sistemi di navigazione GPS e satellitare. Beh, Roberto, se sei d'accordo, io a questo punto farei una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, il nostro esperto di ascolti a lunga distanza. Abbiamo fatto tutto un discorso su quelle che possono essere le condizioni di propagazione in questo periodo. Roberto ci accennava probabilmente alla possibilità che le onde medie possano essere più favorite in questo periodo, sia per una questione stagionale, sia per una situazione attuale di condizioni di attività solare. Ecco, nella fattispecie, Roberto, che ascolti potrebbero ripetere quelli che ci seguono? Che ascolti consigli di ripetere, Roberto?
Ma se si vuole tentare, verso le 6, le 7 del mattino, la più facile stazione nordamericana che arriva in Italia quando arriva sulle onde medie è sui 1510 da Boston. Normalmente vengono trasmessi o dei notiziari o dei programmi religiosi. Poi si può sempre tentare degli Stati Uniti, i 1500 kHz. Altro buon canale nordamericano è quello dei 1470 kHz, questo però un po' prima, perché alle 6 del mattino su 1467 accende il trasmettitore di Monte Carlo della Radio Maria francese. Altre possibilità sono sulla banda Lisband, la banda estesa degli Stati Uniti, che è broadcasting in Nord America ma non in Europa, quindi da 1600 a 1700, lì si può provare ogni canale, quindi 1610, 1620, 1630 fino a 1700, e lì si possono ascoltare non solo gli Stati Uniti ma anche le isole vergini statunitensi, si può ascoltare Anguilla, un'altra delle isole caraibiche, e a volte vengono segnalate anche un nuovo trasmettitore di Radio Rebelde che trasmette da Cuba e che viene utilizzato, è una novità degli ultimi mesi, quindi si può tentare anche l'ascolto di Cuba sulle onde medie.
Ecco, mi sembra che hai segnalato quasi esclusivamente stazioni nordamericane, a esclusione del Canada, poi andando giù per il Brasile, o mi sbaglio?
Beh, il Brasile è già un po' più difficile perché la distanza Italia, Nord America è minore di quella Italia-Sud America. il Brasile lo si può tentare, questo in un orario un po' più comodo, diciamo già verso mezzanotte, l'una di notte, lo si può, la stazione principe brasiliana, che se arriva lei poi si può andare a cercarle se ne arrivano altre, quella sui 1220 kHz, dove trasmette forse la più importante radio esistente in Brasile, Radio Globo da Rio de Janeiro.
Ecco, Radio Globo da Rio de Janeiro, diciamo, è un emittente non del tutto rara agli appassionati, anche ai neofiti, perché chiaramente è un segnale abbastanza poderoso che abitualmente si riesce a far sentire anche qui da noi in Italia con una certa semplicità, chiaramente sempre propagazione permettendo. Abbiamo parlato di onde medie, abbiamo parlato anche di frequenze non proprio assegnate all'Europa, dicevi te 1600-1700 kHz, che sono comunque un po' più alte come frequenze, no Roberto? Quindi significa che a un certo punto si potrebbero avere delle condizioni di propagazione anche forse nei 90 metri, o mi sbaglio, 190-120 metri?
La propagazione di queste frequenze alte delle onde medie è un po' più simile a quelle dei 90 metri e dei 120 metri, infatti una delle cose, così, non c'è nessun supporto tecnico scientifico per dimostrarlo, ma quando verso le 9 di sera si ascoltano bene le tre stazioni australiane sui 120 metri, allora potrebbe darsi che quelle notte si ascoltino bene anche le onde medie, specialmente sulle frequenze più alte, proprio perché, diciamo, da 1600 a 2400 kHz la differenza non è enorme, quindi se arriva bene l'Australia alle 21 su 2400 kHz possono arrivare bene poi le onde medie durante la notte.
Ecco Roberto, se non mi sbaglio mi è giunto notizie che esiste una room, una chat room o un forum di discussione dove i vari appassionati di radioascolto chattano, si scambiano informazioni, tutto su internet in tempo reale, in modo tale da poter avere subito a portata di mano le notizie quando c'è un ascolto da poter ripetere, o mi sbaglio?
Ma ne esistono tantissime, anche qui in Italia, in italiano, almeno due o tre sicuramente esistono, sono legate ai più importanti gruppi di radioascolto, quelle che una volta erano bollettini cartacei o riviste cartacee, oggi hanno ancora la carta ma abbinano anche internet, e quindi le notizie si possono avere, diciamo, immediate, non appena succedono. Uno ascolta, che ne so, dicevo Boston su 1510 kHz, può subito metterlo in rete, e chi va a vedere dopo 5 minuti può anche lui tentare di ripetere l'ascolto, cose che ai vecchi tempi, quando abbiamo iniziato noi, erano assolutamente inimmaginabili.
Ecco, ai nostri tempi bisognava aspettare che le poste recapitassero con molta lentezza i bollettini di radioascolto, tipo Play DX, Rivista on the Court, Italian DX News di Napoli, che facevamo noi qua, addirittura quello di Clemente o Hotline, ricordo bene il nome di questo fantastico bollettino. Bene Roberto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, credo che abbiamo chiuso in bellezza dando questo consiglio ai nostri ascoltatori che possono avere notizie di prima mano, ovviamente ci sono questi forum di discussione su internet. Allora Roberto, spero di riaverti di nuovo in trasmissione, a risentirci, ciao!
Ciao ciao, stammi benissimo!
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'autorità delle telecomunicazioni ha deciso di contrastare le compagnie telefoniche che promettono e fanno pagare per una esagerata larghezza di banda solo a chiacchiere. Le promesse sono in genere per 20 megabit, ma ciò che è peggio è che al momento dei contratti per ADSL non viene garantito né un minimo né un massimo di larghezza della banda. Ora però l'Authority, che ha già riferito in Parlamento e inflitto già numerose sanzioni, mette a disposizione dei consumatori un software dal proprio sito per metterli al riparo dalle fregature, e che soprattutto ha valenza legale in caso di contestazioni con gli operatori truffaldini. Si chiama NEMESIS, acronimo di Network Measurement System, ed è già stato scaricato da migliaia di utenti e consente di conoscere che i valori promessi dalle compagnie siano reali, ed è disponibile già sul sito www.misurainternet.it. Questo strumento rappresenta una novità nel panorama europeo perché non opera misure su generiche prestazioni di internet, ma permette di fare una misura personalizzata e relativa solo al servizio di accesso fornito dal singolo operatore all'utente con il quale ha sottoscritto il contratto. I risultati della misura hanno un valore legale riconosciuto da tutti gli operatori telefonici, vale a dire che è sufficiente stampare il file PDF con le misurazioni per rivolgersi poi agli operatori telefonici con cognizione di causa. I risultati possono essere confrontati con i valori indicati dal proprio operatore e se risultano peggiori rispetto a quanto promesso, si può presentare reclamo all'operatore competente chiedendo il ripristino degli standard di qualità contrattuali. Se entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo l'operatore non ripristina i livelli di qualità del servizio garantiti, l'utente ha il diritto di recedere senza penali dal contratto sottoscritto per la sola parte relativa al servizio di accesso a internet. Anche quest'anno a Las Vegas, la principale esposizione di elettronica di consumo del mondo, non delude. Questa edizione del CES è all'insegna dei tablet e della telefonia cellulare di quarta generazione, ma non solo. I prodotti video furoreggiano tra i padiglioni espositivi e il fermento intorno al 3D si ritrova quasi presso ogni produttore, ma anche l'alta definizione del Blu-ray fa sentire la propria voce. La Microsoft, per esempio, ha presentato la nuova versione di Windows 8 su diversi computer, tutti con la nuova architettura ARM, non più x86. Successo in attesa di Kinect, il dispositivo di gioco per la console Xbox 360 che interagisce con i movimenti del corpo, 8 milioni di pezzi già venduti. Un risultato che Microsoft pensa bene di usare per trainare gli altri suoi prodotti. I prossimi aggiornamenti del sistema per telefonini Windows Phone 7, attesi nel prossimo trimestre 2011, per esempio, includeranno funzioni di collegamento e interazioni con la console di gioco Xbox 360. Interessante un nuovo mouse presentato anche a Las Vegas, detto Touch Mouse, ricoperto da una superficie sensibile in ogni suo punto, è in grado di supportare il cosiddetto multitouch usato sui tablet e sui telefonini. Ogni produttore di televisori naturalmente ha aperto la propria presentazione con apparecchi 3D. I nuovi modelli useranno occhiali Active Shutter o occhiali polarizzati per produrre un'immagine tridimensionale. I primi sono ingombranti e costosi, circa $150 il paio, con lenti a cristalli liquidi, mentre quelli polarizzati, probabilmente li avete già usati al cinema, non sono così diversi da un paio di occhiali da sole. Ed è questa la tecnologia che promette d'essere quella vincente. Molti si attendevano qualcosa di più. A Las Vegas, un prototipo ad esempio di televisione in 3D che non necessitasse dei noiosi occhiali, soprattutto per i miopi che si sentono ridicoli a inforcare due occhiali uno sopra l'altro. Purtroppo, per un prodotto definitivo e così avanzato bisognerà ancora aspettare. Miglioramenti ci sono, ma non sufficienti. Prima che la famiglia intera si possa sedere davanti a un televisore 3D senza occhiali, si pensa che debbano passare almeno altri 2-3 anni. Anche Sony ha mostrato prototipi di televisori in tal senso, ma c'è anche chi il 3D vuole produrlo in casa e Sony e Panasonic credono nel 3D anche a dimensione domestica. Non dovremo aspettare anni per vedere in commercio la nuova videocamera Handycam TD10 di Sony, la prima consumer, sostiene l'azienda, che offre due lenti e due sensori di imaging per fornire filmati full HD e in 3D su entrambi i canali visivi, destro e sinistro. Sarà in vendita ad aprile prossimo a $1,500 e quindi permetterà di produrre filmati in 3D. Ma c'è già chi il 3D lo vuole portare anche sugli schermi del personal computer, con inclusa una webcam per riprese tridimensionali. E ad esempio la Lenovo ha riproposto l'Idea Center K330 PC, un potente computer adatto a videogame, a cui ora viene aggiunto il Lenovo L2363D, monitor da 23 pollici 3D con webcam a doppio lente che dovrebbe permettere di scattare foto stereoscopiche o partecipare a conferenze web 3D con occhiali Nvidia 3D Vision. Il 3D ha contagiato anche la telefonia, ma per ora le aziende puntano più a migliorare la risoluzione del display. non mancano stranezze che non hanno un'utilità pratica significativa e che pure sono state presentate a Las Vegas, come ad esempio un modellino di elicottero telecomandato della Rotor Concept, che non impressiona solamente l'agilità dell'apparecchio e la risposta ai comandi, ma soprattutto la videocamera installata sopra, che trasmette via wireless, cioè senza bisogno di fili, un video di buona qualità al vostro personal. Assai più utile potrebbe essere anche, ad esempio, un'altra stranezza: la tastiera e mouse della Seal Shield lavabili, un nuovo nome al CES di Las Vegas, dove praticamente queste apparecchiature, tastiera e mouse, si possono infilare in lavastoviglie e lavare senza rischi. Queste le novità presentate a Las Vegas all'esposizione elettronica di consumo mondiale. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.